Fermiamoci, ti prego, cara Enone, non reggo più. Le forze mi abbandonano. La luce che rivedo mi tortura. Le ginocchia si piegano tremanti. Ahimè.
La voce che avete ascoltato è quella di Mariangela Melato nella parte di Fedra, la protagonista dell'omonima tragedia di Racine, che il regista Marco Sciacaluga, nella stagione teatrale 1998-99, ha inscenato per il Teatro Stabile di Genova. Lo spettacolo ha riscosso un tale successo di pubblico e di critica che è stato ripreso nella passata stagione e anche in questa. Condividendo in buona parte la lettura di Fedra proposta in un penetrantissimo saggio di Roland Barthes, dove si insiste sulla fisicizzazione della parola, Marco Sciacaluga ha visto nel celebre testo rassiniano la tragedia della parola irrevocabile che si fa carne e destino. Da qui la sua richiesta, che gli attori hanno accolto e soddisfatto, Mariangela Melato per prima, di infondere nel linguaggio alto, nello stile sublime del drammaturgo francese, l'empito della passione che si esprime non solo attraverso la voce, ma anche attraverso le vibrazioni del corpo. Signora Melato, questo mi ha fatto tornare in mente una frase che lei ha pronunciato in un'intervista del 1990. La frase è questa: recitare per me è una passione del corpo. Quando affronta un nuovo personaggio, lei come arriva a configurarlo fisicamente, a immaginarlo mentre si muove, mentre gesticola?
Devo dire che forse partiamo dalla premessa che io mi sento molto spesso una ballerina mancata. Io avrei voluto studiare danza, non ho potuto farlo perché mi erano poverissimi, ma ero sicuramente dotata per la danza. E quindi l'approccio più interessante per me su un personaggio, quando affronto un personaggio, sempre la prima cosa alla quale penso è proprio come si muove questo personaggio, come sarà fisicamente. Come sarà fisicamente vuol dire anche e soprattutto come si muove, se è leggera, se è pesante, se ha le caviglie gonfie. E devo dire che sempre, in tutti i personaggi, quando riesco a individuare questo e a stare sul palcoscenico con una magari minima differenza, che poi non è tanto minima perché lo so di tutti i miei personaggi quale parte del corpo ho usato di più e perché e che, in che differenti modi rispetto alle altre volte. Ma ecco, quando trovo anche nei personaggi difficilissimi, quando trovo come muovermi in palcoscenico, è quasi fatta. È quasi fatta, sì.
E recitare non significa soltanto pronunciare parole, ma rendere appunto espressivo il proprio corpo, esibirlo, esporlo allo sguardo degli altri. Lo sguardo degli altri, fino a che punto per lei è stato un problema nell'arte e nella vita?
Ma lo sguardo degli altri è un'arma a doppio taglio, è come tutte le cose che riguardano il mio mestiere, molto doppio. Da una parte si lavora per questo ed è importantissimo, dall'altra io credo che chiunque voglia fare questo mestiere e non sia un egocentrico fino in fondo, uno sbruffone, uno molto sicuro di sé, lo fa per vincere la paura dello sguardo degli altri. Io credo che qualsiasi, almeno gli attori che mi piacciono, sono quelli che conservano una grande timidezza e che entrano in scena e si fanno guardare con un pudore e con una mancanza di sicurezza e di esibizionismo vero e proprio. Poi, certo, dall'altra parte c'è anche l'esibizionismo. Ma è molto difficile, è come se un attore avesse bisogno dello sguardo dell'altro, ma di essere spiato dallo sguardo dell'altro. Io so perfettamente quando la gente mi guarda, ma non solo perché sono in scena, ma perché riesco forse qualche volta a creare un primo piano invece che un campo lungo, perché so, ho imparato che se faccio un gesto della mano in un certo modo la gente mi guarda la faccia invece che il corpo, quindi so gestire gli sguardi del pubblico. E questa è una cosa che ho imparato dopo anni e anni di lavoro, non voglio dire che è una cosa che si impara presto, però la sensazione di essere guardati è una sensazione a volte che dà le vertigini, i momenti in cui ci si sente giuste, perfette. Ci sono dei rari momenti quando uno fa teatro che possono capitare non necessariamente alle prime, non necessariamente nel posto dove tu vorresti. Io, ad esempio, non sono mai stata meravigliosa né a Roma né a Milano, perché sono sempre molto vincolata alla mia città, alla mia gente, alle persone che io conosco, ma a certi magari debutti di provincia in cui una sera improvvisamente senti che tutto funziona, che c'è una perfezione totale tra quello che dici e quello che sei, che riesci a trovare un equilibrio miracoloso che speri di poter afferrare e dici domani sera lo riprendo e invece non si riprende. Magari allora in quel momento io sono felice che mi guardino perché mi sento bella con me stessa, mi sento serena, mi sento tutt'uno con quello che penso e quello che è la mia faccia, la mia fisicità. Certo, questo non capita spesso e prima di entrare in scena c'è sempre un po' di desiderio di vincere una sfida, perché io continuo a essere una persona timida, alla quale la timidezza ha regalato molta voglia di fare, ecco, però l'approccio col pubblico iniziale, io ho sempre paura, tutte le sere sempre paura, a quest'ora non ho mai voce e lo so che è un fatto ormai psicosomatico perché i miei colleghi non ne posso più neanche sentire perché mi dicono ah, non hai voce, ah, va bene, ma è così, però se non avessi tutto questo bagaglio di terrore, probabilmente la conquista poi finale non sarebbe così esaltante, ecco.
E qual è stato nel corso del tempo il suo rapporto con lo specchio e con l'immagine del suo corpo, così come gliela offriva la fotografia, il cinema, la TV, quando si rivedeva?
Ho sempre imparato, ho imparato da ragazza, io ho avuto un'infanzia molto difficile che mi ha insegnato molte cose, però alla quale sono quasi grata adesso. Ho sempre cercato di avere per me una grande simpatia, una grande tenerezza, contrariamente a quanto si fa in genere, mi capita che mi piaccio di più personalmente quando sono acciaccata, non è una cosa che dico così, ma è vero, quando sono stanca, quando ho le occhiaie. Quando il mio corpo dà e accusa i segni del tempo. Questo nella vita. Certo, l'immagine professionale va rispettata. Io per anni ho fatto cinema e so quanto sia importante un primo piano che funzioni, una pelle che prende la luce, però sono anche convinta che questo lo si ha o non lo si ha. Si può imparare a migliorare, a muoversi, una pettinatura può star meglio di un'altra, ma a un certo punto. Da un certo punto in poi credo sia sempre l'immagine interiore che noi dobbiamo curare, perché quando non si ha più 20 anni poi è quella che viene fuori. Piano piano, anche come attrice. Molti mi dicono che sono più bella adesso, bontà loro, ma io lo so che in alcuni momenti di Fedra sono bella. Lo sento, lo so. Non so perché, ma lo so perché me lo dicono, io lo sento che la luce è sulla mia faccia. Se io sono Fedra dentro, c'è un miracolo che succede, che la gente viene e poi mi dice ma che bella che sei. Mi importa di più quello, ecco. Allora certo ho imparato, ad esempio, sono un'attrice che rifiuta di farsi truccare in genere. Io vedo qua tutte anche le mie colleghe, anche le ragazze, non è una maldicenza, ma ad esempio le ragazze che iniziano a fare questo mestiere. Per me il trucco è la prima cosa, non potrei farmi truccare da un altro perché il trucco di un personaggio è il personaggio. Difatti questa volta, ad esempio, io ho scelto, io adesso sono truccata, io mi strucco per fare Fedra, perché sarebbe sbagliato entrare con una faccia truccata e una persona che sta morendo, certo non si trucca. Però io faccio del trucco una costruzione del personaggio e non capisco come, ad esempio, nelle scuole di recitazione oggi il trucco non si insegna. I nostri grandi vecchi attori passavano delle ore a attaccarsi le barbe. Io poi, insomma, quando dico penso a come sarà, io penso anche al trucco, penso a che colore avrà della pelle, i capelli. Cerco di costruire una persona con le basi che io ho a disposizione, quindi con me stessa, con le mie mani, ma ad esempio anche falsando quelle che sono le tue caratteristiche fisiche. Perché io, ad esempio, è una lezione che mi ha dato proprio il grande Strehler, che feci una volta con lui, purtroppo l'unica cosa, ma rimarrà nel mio cuore sempre, il Nos Milan. E lui alle prove mi diceva, e aveva perfettamente ragione, che avevo i polsi troppo esili, che avevo una figura troppo, forse, tra parentesi, elegante per fare quella popolana, che era sicuramente una donna con le caviglie grosse, più corpulenta. Io ero esile, magra, pallidissima e con i polsi quasi scheletrici. E lui mi disse: devi recitare con i polsi pesanti. Non pensare mai che hai dei polsi esili, pensali pesanti da lavori domestici e da. Io devo dire, ho seguito il suo consiglio perché era meraviglioso e onestamente non mi veniva un gesto leggero in tutto lo spettacolo perché questa idea mi era bastata a cambiare movimento, a far sentire le spalle e le braccia pesanti. Quindi lui è stato il primo a farmi capire che il movimento è la partenza per fare un personaggio. Poi viene la voce, poi viene il sentimento, per ultimo viene il cuore. Ma se non c'è prima un approccio fisico, io non so, almeno io non sono capace, proprio non sono capace.
Far qui sola. chi mi d'aiuto, chi mi consola? Disperata, io le mani mi caccio nei capelli neri e acciocca. Acciocca, straccio.
Lei ha dichiarato una volta che non le dispiace invecchiarsi, imbruttirsi sulla scena.
No, sulla scena. Anzi, devo dire, mi piace. Quando io alla fine mi vedo in camerino con... ormai ho una congiuntivite praticamente fissa perché uso gli occhi tutte le sere tantissimo, gonfi, rossa, col segno del... Dico, ah, bene, bene, c'è verità nell'imbruttimento. E poi forse è un gioco meraviglioso per allontanare la paura vera della vecchiaia.
Nella fase di costruzione psicologica del personaggio, lei mette in atto una qualche psicotecnica? Cioè le reviviscenze alla Stanislavski, alla Strasberg, la ricostruzione del personaggio sulla base delle sue esperienze di vita o del suo mondo interiore, niente di tutto ciò?
No, assolutamente niente di tutto questo. Faccio solo un lavoro artigianale di... come posso dire, uso il copione come uno spartito, leggendovelo incomincio a sentire i ritmi, quindi segno le pause per i ritmi, le accelerazioni, segno gli alti e bassi, e il mio copione, se vuole, glielo faccio anche vedere. A margine invece c'è una serie di spiegazioni banali, anche di sottotesti, che io uso da sempre, che ho sempre presente. Tempo fa, rilavorando con Ronconi, abbiamo... per scherzo eravamo seduti in un angolo di un teatro, provavamo Macropoulos. A me era venuta in mente una battuta di Olimpia che io feci nell'Orlando Furioso molti anni fa, 20, 30, non me lo chiedo, non me lo ricordo, ma molti anni fa. E tutte e due, adesso non voglio dire che è lo stesso metodo di Ronconi, però abbiamo scoperto che ce la ricordavamo, ma non ce la ricordavamo a memoria. Con io sono Olimpia, io sono Olimpia. Con uno ritmo assolutamente identico a come io l'avevo fatta, lui se la ricordava esattamente. Ci siamo guardati e c'era Ivo Chiesa che passava, stavamo a Genova in quel momento, e ho detto: siete due mostri, siete due mostri. Ma io così gli imparo i copioni. Poi a margine, poi certo arrivo a dire, scrivo, questo è il punto più alto, questo più alto di disperazione, oppure tutto il resto poi viene in scena. Ma io entro in scena con un bagaglio precisissimo, un tessuto precisissimo, dentro il quale posso mettere le emozioni e sono libera di metterli. Ecco, è un tipo di, non so se è una scuola, se è un metodo, se è il mio modo, che ha sempre dato ottimi frutti, che è avere una base sicura. E per questo mi piace tantissimo lavorare ad esempio con Ronconi, perché Ronconi fa questo, dà una specie di gabbia, come dà una meravigliosa gabbia la poesia, perché è chiaro che della poesia devi tenere conto, ci sono delle pause, degli a capo, non puoi improvvisare sera dopo sera. E allora la mia gioia è avere questa gabbia creata da me o dalla poesia, se c'è, o da un grande regista, dentro la quale poi però sentirmi libera di mettere quello che è il mio apporto, ecco.
Ma cos'è ad esempio la gabbia di Ronconi? Perché ha dato origine alla famosa definizione del ronconese, come lei sa bene.
Sì, bisogna usarla. È chiaro che se un ragazzo senza tante esperienze si affida e imita, viene fuori ronconese, ma Ronconi non va imitato, Ronconi va capito, soprattutto capito, perché sicuramente è un grandissimo regista. Lui dà delle gabbie di lettura, ha sempre una lettura talmente speciale dei personaggi che si fanno, ed è l'unico ancora sorprendente, perché dice delle cose che a me perlomeno subito dopo dico: beh, ha ragione, ma perché non ci ho pensato io? Non è mai banale, quindi questa banalità la trasforma in toni, pause, tutto quello che sarebbe realistico o naturalistico, lui lo cancella. Dopodiché è chiaro che dentro questa stesura E ognuno deve mettere la propria anima. Se uno non ha anima da metterci, forse è meglio che non lavori con Ronconi, perché rimane il tessuto, che è quello che si chiama normalmente ronconese. Io devo dire, mi sono trovata sempre benissimo con lui e liberissima con lui. Liberissima, con grande fatica, perché non è facile quello che vuole. Credo che sia uno dei pochi che mi abbia fatto piangere, ma insomma, ben venga.
In che misura la sua lunga e intensa pratica di attrice cinematografica ha inciso sul suo modo di recitare in teatro?
Beh, ha inciso sicuramente, ad esempio prima io dicevo so quando faccio i primi piani, è presuntuoso che lo dica, ma però non è vero, lo so. So meglio di altri come usare la faccia, ecco, come prendere le luci, sicuramente delle cose tecniche me le ha insegnate. Poi, contrariamente a quanto si pensi, il cinema invece è un bagaglio meraviglioso di concentrazione. Perché tutto quello che un attore teatrale ha il tempo di fare, prepararsi, truccarsi, ripetersela, entrare, fare un arco preciso che ha una partenza e una fine, in cinema non succede mai, in cinema, soprattutto quello italiano, dove se dici no, un momento mi devo concentrare, ti ridono in faccia, devi avere una capacità di concentrazione immediata e magari di ripetere 300 volte, poi di cominciare magari dalla morte per poi fare l'inizio della storia. Quindi devi avere una capacità totale di medesimazione violenta, cosa che aiuta in teatro, perché a me mi può succedere qualsiasi cosa, ma sono vigilissima in teatro, vigilissima. Mi sto lodando troppo, ma è vero, sono cose tecniche però e non artistiche. Riesco benissimo a recitare, essere completamente dentro il personaggio, piangere, soffrire e accorgermi della luce che non va, di quello che tossisce, di quello che parla, di un ingresso tardo, tutto, perché sono abituata ad avere una grande concentrazione anche in cinema, perché lì devi fare delle scene d'amore mentre altri ti guidano i piedi, insomma è proprio un mezzo tecnico da cui si impara molto la tecnica, quindi serve fare tutte e due.
E va bene, pazienza, poi tanto guardi, il digiuno fa bene. Almeno ci guadagna la linea. E poi disintossica, sa? Lo dicono tutti i dietologi. C'è poco da guardare male, guardi. Difatti, le vostre donne del sud si deformano appena superati i 20 anni. Non ha notato? A 30 sembrano cinquantenni. Peggio che le turche. Guarda male lui. Ce lo dovreste far fare, sì, le diete.
Le fanno per forza le diete. Causa miseria.
Ah. Anche la polemica sociale adesso. No, Genarino, che noia. Oddio, oddio.
Lei ha lavorato con i tre registi italiani più importanti del secondo dopoguerra, Luchino Visconti, Giorgio Strehler, Luca Ronconi. E quali le differenze per quanto riguarda temporaneamente la pratica registica, soprattutto il rapporto con gli attori?
Cominciamo a dire che sono stata veramente fortunata. Ogni volta che penso a questo dico accidenti a me. Io con Visconti ero molto giovane, sono stata entusiasta di lui da subito perché mi scelse fra, credo, 40-50 candidate per una ragazza che doveva fare un ruolo di una suorina nella Monaca di Monza. E mi scelse senza nessuna esitazione. Mi chiese solo se potevo tagliarmi i capelli, gli rispose anche i piedi, signor Conte, presa. Queste sono le prime battute che ci siamo scambiate. E ebbi tanta fortuna, lo racconto sempre, che durante quel provino che si svolgeva a Roma, al Teatro Valle, dove fui presa solo io, dove arrivai da Milano di nascosto da mia madre perché non sapeva ancora che volevo fare l'attrice, quindi ho detto vado al cinema, vado qualcosa, sono andata a Roma, sono tornata indietro. Proprio nel momento in cui sono entrata durante questa giornata di provini, che durò dalla mattina credo fino alla sera alle 7, venne a trovare Luchino Luca Ronconi per dirgli proprio due parole e beccò il mio provino, che non so, quel giorno forse ero beatificata, ero sotto un'ala protettrice di qualche angelo vero, perché non solo dissi anche i piedi, signor Conti, va bene, presa. Uscì dal palcoscenico frastornata e mi incontrò questo signore che era Ronconi, mi disse: ma tu sei libera a parte questa cosa di... Sì, liberissima. No, perché c'è una ripresa dei Lunatici. E allora, come si dice, do piccione con una fava. E quindi sono stata fortunatissima. E di Visconti ho un ricordo dolcissimo, perché era una persona molto protettiva rispetto agli umili, rispetto ai piccoli. Io ero piccola, non ero nessuno, La Cremonza c'era la signora Brignone, c'erano insomma fior di attori, tutti più famosi e bravi di me. E lui ebbe subito una grandissima considerazione, ma non per la mia bravura, per la mia voglia, perché mi vedeva sempre dietro le quinte, perché non mancavo mai a una prova, perché ero lì con gli occhi di fuori a cercare di imparare. Lui fu molto carino, mi pronosticò subito un gran successo, lo disse anche alla mia povera mamma, disse questa farà strada perché è molto attenta e ha talento. Difatti mi rivolle poi per l'inserzione della Ginsburg con Adriana Asti. E ho avuto un rapporto, certo, io ero intimorita, molto, molto intimidita da lui, era una persona che metteva molta soggezione, che però aveva una grande semplicità e un rispetto totale per gli attori, soprattutto se erano, amava forse i ragazzi, i giovani, e mi trattò in una maniera strepitosa. Tecnicamente posso dire che era una persona che aspirava alla verità, aspirava a un teatro fatto di cose che sembravano vere, di pizzi autentici, di verità, i mobili erano autentici. Io mi ricordo che ebbi una crisi perché dovevo lavarmi i capelli e avevo una parrucca in testa, perché allora mi fece tagliare i capelli per la Monaca di Monza e me li tagliai, però l'anno dopo li avevo corti ancora e lui voleva la capelli lunghi, allora mi mise una parrucca e dovevo lavarmi i capelli in scena con questa parrucca. Anche lì fece una sfida perché disse vabbè, non ci si può lavare i capelli con un pigiamino, togliti il pigiama, te lo togli? Dico sì, me lo tolgo. Sono rimasta a torso nudo. Era una ragazzina molto timidissima a proposito degli sguardi degli altri, mi sarei uccisa, perché l'idea di rimanere con il pigiamino fino a qua nuda, lavarmi una parrucca, che era anche faticoso lavarla senza farla cascare nel catino. Però ecco, per il teatro poi le sfide le faccio, nonostante il mio pudore, sono una persona molto pudica nella vita. La ricerca della verità è stato lui, credo che fosse questo per gli attori. Lui era un grandissimo attore, tra l'altro, e quindi mostrava come Strehler. Strehler era grandissimo come attore quando insegnava. Strehler in più aveva molti trucchi, molte magie, queste cose che le ho detto dei polsi, certi segreti teatrali che rivelava con una generosità totale. Forse lui era quello che amava di più gli attori in assoluto che ho incontrato. Ad esempio lui aveva una bellissima usanza della quale ho potuto usufruire solo una volta. Lui scriveva una lettera prima di andare in scena a ciascun partecipante dello spettacolo, bellissima, piena di cose vere, anche personali. Quindi intanto scoprivi anche con sorpresa che, nonostante la scarsa confidenza, perché c'erano anche persone che facevano, nel nostro Milano eravamo 50 attori, tantissimi, magari non si era mai parlato con lui, ma lui ci conosceva, ecco, lui conosceva tutti. E lui è stato un maestro d'attore straordinario, straordinario, credo, irripetibile. E Ronconi è un'altra cosa. Ronconi mi ha insegnato ad alzarmi da terra, mi ha insegnato a andare al di là di quello che si può leggere in un testo, mi ha insegnato a usare delle corde mie che non supponevo neanche di avere, che erano quelle del grottesco, ad esempio, per non dire del comico. Proprio non pensavo di possederle, invece lui me le ha scoperte, quindi un grande genio.
Un'attrice, una sua collega, Margaret Mazzantini, ha detto che tra i limiti grandi del mestiere dell'attore c'è quello di doversi assoggettare alla poetica di un altro, il regista. Da quanto lei mi ha detto, non è d'accordo.
No, io credo che il regista serva, ci debba essere, per controllare anche quello che facciamo, per esaltare quello che di buono e di giusto c'è in noi. È chiaro che se una persona decide di fare Fedra, nella testa un'immagine di Fedra se l'è già fatta. Ci sono dei ruoli che non si possono fare, a prescindere dal regista, senza un'idea propria. Però io sono rispettosa e umilissima fino all'ultimo, finché non dimostrano di essere degli incapaci. Certo, se poi dimostrano di essere incapaci mi ribello e dico la mia, ma onestamente non mi è mai capitato, perché io credo che la figura del regista sia ancora molto importante, anzi purtroppo ce ne sono pochi in Italia, ma io non mi sento minimamente la portatrice di un disegno poetico che non mi appartiene. Sono io, anzi il teatro come nessuna cosa artisticamente parlando è solo dell'attore che recita, perché si apre il sipario, sei tu, solo tu, tu con la tua carne, i tuoi occhi, la tua voce, il tuo corpo e il pensiero di altri che diventano tuoi però. Quindi è la miglior forma di libertà artistica che c'è, neanche il cinema è così. Quando sento che il pubblico è con me e io con lui, credo che nessun amore, nessuna storia, nessuna felicità, ma neanche neanche, arrivo a dire, una maternità, neanche nulla è più forte di questo.